Ogni volta che Emilio o Edoardo venivano a casa mia, tiravano fuori dalle tasche qualche problema da risolvere.
Mi dispiace ammetterlo, ma lezione di fisica da te ne abbiamo preso un po' tutti.
Cos'è?
Il nostro brevetto.
Il brevetto essenziale per la produzione di energia atomica, per usi medici, per eventuali applicazioni industriali. Ottimo, ottimo.
Ettore, io ho bisogno del tuo aiuto. Qui ci sono tutti i dati degli esperimenti. Dovresti rifare i calcoli uno per uno e trarre le tue conclusioni. Tu sei l'unico di cui mi fidi e sono convinto che insieme noi riusciremo ad arrivare alla verità.
Siamo negli anni 30 e il dialogo che avete appena sentito, tratto dal film di Gianni Amelio, I ragazzi di via Panisperna del 1989, si svolgeva tra Ettore Majorana ed Enrico Fermi, due dei mitici ragazzi di via Panisperna, un piccolo gruppo di giovani e geniali ricercatori dell'Istituto di Fisica di Roma, che aveva sede appunto in quella via, i quali, pur non disponendo di grandi mezzi o attrezzature, cambiarono per sempre la fisica e in particolare la fisica nucleare. Si tratta di Enrico Fermi, Franco Rasetti, Emilio Segrè, Bruno Pontecorvo, Ettore Majorana ed Edoardo Amaldi. Da allora non solo la fisica, ma la stessa ricerca scientifica è cambiata e tanto, eppure di quell'esperienza, di quel sodalizio, è rimasto moltissimo. E non solo in termini di scoperte che valsero al loro capogruppo Enrico Fermi il Nobel nel 1938. Nel giardino di oggi seguiremo un po' il filo che unisce quel geniale gruppo di giovani disperso dalle leggi razziali e dalla guerra ai fisici e alla fisica di oggi. E lo faremo grazie al racconto di Eugenio Coccia, allievo di uno di quei ragazzi, ovvero Edoardo Amaldi. Ecco, Eugenio Coccia oggi è direttore del Gran Sasso Science Institute e ci aiuterà a capire com'è cambiata la figura dello scienziato e il modo di fare ricerca e cosa è rimasto dello spirito scientifico e avventuroso di quei mitici ragazzi di via Panisperna, una denominazione divenuta col tempo quasi un'evocazione romanzesca, grazie anche al cinema che ha dedicato loro più di un tributo.
I ragazzi di via Panisperna sono quattro ragazzi straordinari, molto vivaci, hanno trovato un maestro eccezionale, cioè Enrico Fermi, che è riuscito ad attirarli. Ora si dice spesso, con una bellissima frase, che l'educazione non è un secchio che si riempie, è un fuoco che si accende. Ecco, secondo me questi ragazzi erano così brillanti, così affascinati dalla fisica atomica dell'epoca, che voleva dire la fisica nucleare, la scoperta del nucleo, la scoperta dei protoni, dei neutroni, dei neutrini, della radioattività indotta da neutroni, della fissione. Cioè è un'epoca in cui veramente si svelavano pagine nuove della struttura intima della materia. Ecco, hanno trovato questo maestro, Enrico Fermi, un genio, di quelli che ne nascono pochissimi in un secolo, e quindi chiaramente si sono completamente dedicati a scoprire, come dire, quelli che erano in quel momento i problemi più affascinanti della fisica.
Eugenio Coccia ha avuto la fortuna non solo di studiare ma anche di lavorare per un decennio con uno di loro, Edoardo Amaldi, tra l'altro sulle onde gravitazionali che sono state individuate per la prima volta pochi mesi fa. E dunque conosce bene e di prima mano la storia di questo gruppo, a cominciare dagli inizi.
Devo dire che c'è stato un architetto di questi ragazzi ed è stato Orso Maria Corbino, il quale, oltre che essere un fisico, un bravo fisico, aveva anche assunto un ruolo importante nella politica, era stato ministro anche. E ecco, grazie a Corbino si rende conto che ha per le mani un professore geniale, un ricercatore straordinario come Enrico Fermi, quindi stimola gli studenti più bravi a passare a fisica, a venire a fisica. Questi, la maggior parte, erano a ingegneria come iscritti, Amaldi, lo stesso Segre, e li stimola a venire a fisica proprio perché c'è una persona straordinaria. Quindi è lui che costruisce, diciamo, un'attenzione intorno a Fermi e di fatto riesce ad essere l'architetto di questa costruzione di giovani intorno alla figura di Fermi.
Quindi alla base ci fu un politico illuminato e un genio della fisica.
Questa è una combinazione virtuosa che poi, diciamo, non si verifica spesso, ma quando si verifica dà questi frutti. Cioè il frutto fondamentale è la creazione di una scuola. poi, che è quella della fisica italiana.
Grazie a loro, insomma, si è reso possibile il sodalizio di un piccolo gruppo di giovanissimi scienziati che avrebbero lasciato un segno nella storia della fisica e non solo. Ma come possiamo riassumere il contributo in particolare di Enrico Fermi?
Beh, Enrico Fermi è stato veramente il polo attrattore, era il genio che dava le idee, che stimolava gli altri a lavorare su quelle. Quindi era un po' l'architrave, ecco, del gruppo nato intorno a lui. Bisogna tenere conto anche del fatto che all'epoca non era così comune avere dei gruppi di ricerca. In effetti uno storico della scienza americano, Gerald Halton, ha proprio detto questo, che quello dei ragazzi di Evan Sperna è stato il primo vero gruppo di ricerca al mondo. Fino ad allora le ricerche erano compiute nella fisica con contributi essenzialmente individuali o al massimo, diciamo, di un ricercatore e del suo assistente. Invece qui abbiamo proprio un gruppo che si divide i compiti proprio nel dettaglio: chi fa questo, chi fa quell'altro, chi prepara i campioni, chi prende le misure, chi fa i calcoli, e tutti insieme poi si scrive il lavoro scientifico conseguente. Ecco, questo modo di lavorare, che poi da allora ovviamente è sbocciato, è nato con i ragazzi di Evan Sperna.
Quello dei ragazzi di Via Panisperna è stato dunque il primo vero gruppo di ricerca al mondo, il cui modo di lavorare era molto coeso, perché era un gruppo molto coeso anche fisicamente. Lavoravano gomito a gomito tutti i giorni e tutto il giorno. Eugenio Coccia.
Sì, era un gruppo di amici anche. Si vedevano anche dopo il lavoro, andavano sì, a casa uno dell'altro, si invitavano a cena, andavano a ballare. Quindi era un gruppo di amici e di colleghi, avevano anche dei soprannomi molto divertenti fra di loro, no? Naturalmente preso dalla gerarchia ecclesiastica, per cui Fermi era il Papa, Majorana era il grande inquisitore e così via, insomma.
Come mai queste figure ci affascinano ancora così tanto, al punto che, come dicevamo, ancora oggi vengono loro dedicati film, libri, documentari?
Beh, non è una cosa che capita così spesso di avere Bruno Pontecorvo, Ettore Majorana, Emilio Segre, Edoardo Amaldi, Franco Rasetti ed Enrico Fermi, tutti insieme persone di questo talento che coincidono nello spazio e nel tempo, creando un gruppo straordinario, oltre che per i risultati che ha fatto, anche poi per i frutti che ha dato dopo. Fermi in America ha cambiato il corso della fisica americana, Amaldi in Italia ha ricostruito la fisica italiana nel dopoguerra e, davvero europeista, ha contribuito a creare delle vere e proprie costruzioni europee della scienza, come il CERN e come anche l'European Space Agency. Ecco, diciamo, è stata una congiunzione astrale, uno potrebbe dire, no? Che questi ragazzi di talento si siano trovati tutti a Roma in un certo momento.
Soffermiamoci un momento su Enrico Fermi, il cui contributo alla fisica è stato enorme. E per questo, come detto, ricevette il Nobel nel 1938 e tra l'altro fuggì direttamente da Stoccolma negli Stati Uniti a causa delle leggi razziali che potevano nuocere alla moglie ebrea, ed entrò a far parte del progetto Manhattan per la costruzione delle bombe atomiche. Da allora la fisica del nucleare non sarebbe più stata la stessa.
Il contributo di Fermi è stato gigantesco alla fisica nucleare. Fermi ha capito come riuscire a investigare i segreti del nucleo atomico. Questa faccenda che per poter spezzare il nucleo o per poterlo, diciamo, eccitare e quindi scoprire tutto quello che esce fuori, bisognasse bombardarlo non con particelle velocissime, ma addirittura con neutroni lenti, questo è stato un contributo straordinario. La fissione nucleare e tanti segreti che il nucleo ci ha rivelato sono dovuti a queste tecniche che Fermi ha implementato. Ma naturalmente la cosa non si ferma qui e poi al progetto Manhattan. Il contributo di Fermi in generale alla fisica è stato straordinario. Noi pensiamo che c'è un'intera classe di particelle che sono i fermioni cosiddetti, che quindi portano il nome di Fermi. Parlo degli elettroni, dei protoni, dei neutroni. Tutte queste particelle obbediscono a una statistica, cioè si comportano secondo una modalità che Fermi ha individuato. Naturalmente ha anche fatto la teoria delle interazioni deboli, cioè delle interazioni delle particelle come i neutrini, come gli elettroni, e che sono alla base, queste interazioni, del decadimento radioattivo della materia. Quindi da questo punto di vista è come dire che ha fatto la teoria di una delle quattro interazioni fondamentali. Oltretutto ha anche dato contributi all'astrofisica, perché è il primo che ha delineato il meccanismo di accelerazione dei raggi cosmici. Quindi veramente ha dato contributi talmente grandi alla fisica che è un gigante, come un albero che ha dato tantissimi frutti.
Di solito però Fermi lo si associa soprattutto alla creazione della bomba atomica, perché prese parte appunto al progetto Manhattan per la costruzione di queste bombe.
Ma diciamo che a quell'epoca bisogna mettersi un po' con lo stato d'animo e la mentalità che c'era allora. In quel momento indagare i segreti del nucleo atomico voleva dire, naturalmente spinto da una sete di conoscenza, non dal desiderio di applicarle in qualche modo poi queste cose, aver capito che all'interno del nucleo poteva liberarsi una grande energia, poteva dar luogo ad effetti di uso pacifico, come per esempio quello dei reattori nucleari che producono energia. La famosa pila di Fermi fatta da lui a Chicago è il meccanismo alla base di tutti i reattori nucleari, tutti quelli che producono energia, energia voglio dire energia civile, diciamo, non energia a scopi militari. E naturalmente è chiaro che in quel momento era evidente che questa forma di energia che si liberava poteva essere utilizzata anche come un'arma. Queste conoscenze erano però patrimonio anche dei fisici tedeschi, degli scienziati tedeschi, e qui arriva il punto, poiché anche la fisica tedesca era piena di personaggi straordinari. Allora il timore che Hitler arrivasse a sfruttare questa energia, ovviamente per scopi militari, quindi per distruggere, ci arrivasse alla pratica utilizzazione prima degli Stati Uniti, questo era un pericolo enorme all'epoca.
Fin qui Enrico Fermi, il genio. Ma che dire del contributo in generale dei ragazzi di Via Panisperna?
Il contributo dei ragazzi di Via Panisperna è proprio quello di aver capito come interrogare il nucleo atomico per farsi dare le risposte giuste. E il modo di interrogare il nucleo atomico è quello di inviargli neutroni lenti. Un neutrone lento, e questa fu una scoperta inaspettata. Cioè, se noi dobbiamo spezzare un mattone, per esempio, gli tiriamo contro un sasso, abbiamo l'idea che più glielo tiriamo forte, veloce, diciamo, e più abbiamo probabilità di spezzarlo. Ecco, con il nucleo atomico invece non era affatto così. Bisognava mandargli un neutrone lento che a contatto col nucleo lo perturbasse e provocasse quindi, diciamo, delle reazioni. Questa fu una scoperta un po' per caso fatta, ma una volta fatta diede la chiave per poter appunto capire cosa uscivo fuori dai vari nuclei atomici, e i ragazzi di Panisperna sono stati in un certo senso i veri alchimisti del Novecento, perché grazie a questo segreto che avevano così individuato, e cioè di bombardare con neutroni lenti, riuscivano a creare gli elementi successivi nella tabella di Mendeleev, tanto che arrivati all'uranio bombardandolo e immaginarono di aver creato elementi nuovi nella tabella di Mendeleev. Due elementi nuovi in particolare, cui diedero il nome di esperio e ausonio. Tra l'altro c'è una storia divertente che una volta scoperti questi due elementi nuovi, pare che Corbino avesse detto: ah, benissimo, allora li possiamo chiamare Mussolinio, Littorio. Se non che poi Fermi gli disse: guardi che però, eccellenza, questi elementi vivono per pochi secondi e quindi forse non è il caso, allora chiamiamoli in modo diverso, e li hanno chiamati appunto esperi ausonio. Ma in realtà non avevano creato due elementi in più, in realtà non si erano accorti, ma avevano fatto una cosa molto più importante, se vogliamo, avevano spezzato il nucleo di uranio, avevano provocato la fissione del nucleo.
Loro non si resero conto subito di quel che avevano fatto, ma gli scienziati tedeschi sì. E quando Fermi arriva in America lo viene a sapere e subito individua il passo successivo, cioè la creazione della reazione a catena, che è alla base dei reattori nucleari, oltre che della bomba nucleare. con Fermi e con i ragazzi di via Panisperna siamo negli anni 30, in un momento in cui la figura dello scienziato e del ricercatore e il modo di fare scienza erano ben diversi da quelli attuali. Intanto perché non c'era una suddivisione netta tra fisica teorica e fisica sperimentale. Ancora Eugenio Coccia.
Sì, questa anche la specializzazione, diciamo così, si è andata accentuando sempre di più. Infatti, se vogliamo, da questo punto di vista, veramente Enrico Fermi è stato l'ultimo grande fisico teorico e fisico sperimentale al tempo stesso. Io non individuo altre figure dopo di lui che siano state, diciamo, di quel livello di eccellenza in tutti i campi. È un po' l'ultimo scienziato universale da questo punto di vista. È un po' anche la dimensione degli esperimenti, la loro complicazione, che ha portato a una specializzazione dei compiti e quindi chiaramente un po' a perdere in uno stesso scienziato una visione e una competenza generale. Da allora effettivamente le equip di fisici, i gruppi di ricerca sono diventati sempre più numerosi e ci si divide molto nettamente tra fisici che fanno teoria, fisici sperimentali che realizzano e costruiscono i rivelatori, fisici che sono poi una componente di questi che fanno l'analisi dei dati raccolti. Ecco, ci siamo un po' divisi effettivamente in famiglie.
La famiglia dei fisici si è divisa, ma nel contempo è aumentato in modo esponenziale il numero dei suoi componenti. Basti pensare al CERN, l'Organizzazione Europea per la Ricerca Nucleare, nata proprio dall'idea di uno dei ragazzi di via Panisperna e proprio il professore mentore del nostro ospite, cioè Edoardo Amaldi, il cui intento era quello di unire un'Europa dilaniata dalla Seconda Guerra Mondiale. Ecco, oggi è il più grande laboratorio del mondo dedicato alla fisica delle particelle, che riunisce 10.000 scienziati provenienti da più di 100 paesi diversi. Ecco, ma in un contesto del genere quanto conta il gruppo, la collegialità per fare ricerca?
Beh, direi che è determinante. Con l'eccezione dei fisici teorici che possono ancora andare per lavoro individuale, ma che ha comunque bisogno di una contaminazione, di un confronto, per cui ha sempre bisogno di stare in un terreno di cultura fertile, no? In un istituto vivace, voglio dire. Vivace vuol dire anche confrontandosi con i talenti più giovani, oltretutto, o diciamo apprendendo da un maestro. Quindi c'è comunque anche nel fisico teorico una relazione con un piccolo gruppo. Ma nella fisica sperimentale questo ha preso, diciamo, delle dimensioni anche enormi. Questo è il vero cambio che è successo, diciamo, sul finire del Novecento, è la realizzazione di esperimenti così complessi che necessitano di gruppi di ricerca di migliaia di persone. Cioè, gli esperimenti al CERN sull'acceleratore dell'HC che hanno permesso di trovare il bosone di Higgs sono composti da migliaia di persone. L'esperimento che ha scoperto le onde gravitazionali, quindi la collaborazione LIGO-Virgo, è composta da 1.000 persone, per esempio. Questo è un fenomeno abbastanza recente, come dico, della fine del Novecento, che ha a che fare con la necessità di avere delle infrastrutture di ricerche molto grandi, perché ogni paese singolo non può permettersi di spendere tutti quei soldi e quindi si cerca di farli partecipando più nazioni alla spesa, il che naturalmente aiuta a internazionalizzare la ricerca, ad aprirla e ad avere, diciamo, sempre più idee, ed è essenziale questa apertura. Ma come dico, le dimensioni a quel punto degli esperimenti, siccome è necessario avere rivelatori molto complessi che implicano un livello di specializzazione molto alto, diventa indispensabile avere moltissime persone in quell'esperimento per poi avere un singolo risultato che però è il frutto, come dico, di migliaia di persone.
Proprio il CERN, nato come dicevamo da un'idea di Edoardo Amaldi, è rappresentativo del fatto che la scienza ormai non si fa più da sola. È tramontata l'immagine un po' romantica dello scienziato solitario nel laboratorio o del piccolo gruppo molto coeso e anche un po' goliardico come quello dei ragazzi di via Panisperna. Anche la scienza si è globalizzata, diventando big science, in cui entrano in gioco anche altre dinamiche, non ultime quelle economiche e finanziarie. Ecco, ma in che modo il periodo e il contesto storico in cui viviamo oggi influenzano la ricerca e i risultati? Sentiamo ancora Eugenio Coccia.
Allora, prima di tutto mi lascio dire che esistono ancora piccoli gruppi di ricerca che lavorano su attività tabletop, come si dice, no? Che c'è, che stanno in cima a un tavolo. Ce ne sono nella struttura della materia, ce ne sono anche nella fisica fondamentale, per non parlare della biologia, eccetera. Se vogliamo però caratterizzare questa epoca nuova con questi esperimenti di big science effettivamente, come viene influenzato il contesto? Beh, è interessante questo, perché da un lato è un processo di osmosi, secondo me. Da un lato la scienza fatta in questo modo ha bisogno di accordi tra tantissime culture diverse, nazioni diverse, paesi diversi, cui gli scienziati rappresentano, secondo me, in qualche modo la punta non solo nel campo scientifico, ma anche nel campo della cooperazione che si può avere. Ce ne sono tantissimi ad esempi, ma il CERN è un ottimo esempio da questo punto di vista. Cioè al CERN partecipano paesi che non dico sono in guerra, ma quasi, cioè che hanno delle ostilità aperte, ma lì invece è come se fosse un terreno neutro quello della scienza. Riescono a collaborare fisici di paesi molto diversi. Se vuole un esempio che a me piace moltissimo è quello dell'acceleratore Sesame, che è una struttura di luce di sincrotrone, cioè praticamente è un acceleratore che riesce a produrre della luce con gli elettroni che girano molto veloci e riesce ad avere dei dettagli, perché con una luce di lunghezza d'onda molto piccola, quindi riesce ad avere dei dettagli delle strutture, a vedere per esempio le strutture molecolari, a vedere le proteine, a vedere la struttura della materia, è come un gigantesco microscopio, se vogliamo. Ecco, questo Sesame che nasce in Giordania, vicino a Amman, e vi partecipano Israele, l'autorità palestinese, naturalmente la Giordania, l'Iran e molti paesi europei, tra cui l'Italia, sotto l'egida del CERN. Ecco, è incredibile che un'impresa scientifica mette insieme paesi che di per sé non hanno rapporti diplomatici, addirittura, per dirla in maniera leggera. E invece lì, sì, lì si collabora, cioè è un po', secondo me, la nostra speranza, è un po' anche un esempio virtuoso da cui la politica dovrebbe apprendere, cioè degli uomini riescono a collaborare insieme per indagare i segreti della natura, e questo è un campo in cui si riesce a mettere da parte tutte le altre questioni. Quindi quando dicono è un'osmosi, da un lato i paesi devono poter finanziare la ricerca, dall'altro i ricercatori sono un esempio per quei paesi.
Oggi abbiamo mezzi e strumentazioni straordinarie, consorzi e gruppi di ricerca enormi che rendono possibili grandi scoperte e non da ultimo anche una collaborazione che alla politica non riesce, ma non si è forse perso qualcosa rispetto a quello spirito scientifico autentico e un po' avventuroso che animava il gruppo di via Panisperna?
No, secondo me lo spirito scientifico è rimasto. È rimasto lo spirito d'avventura, è rimasta l'emozione della scoperta. Certo, la si condivide, non più come facevano i ragazzi di via Panisperna in un piccolo gruppo che si riunisce a casa di Amaldi la sera, per tutti emozionati, no? Per riportare su quella che poi sarebbe diventata una pubblicazione su rivista, riportare i risultati, scriverla per bene. C'è il racconto molto divertente di questi ragazzi che girano intorno al tavolo, che sorridono, che urlano, che dettano le frasi da scrivere, e tutto questo a casa di Edoardo Amaldi. La domestica degli Amaldi chiede appunto alla moglie di Edoardo Amaldi: ma sono ubriachi i colleghi di suo marito stasera? Perché effettivamente è un po' così, no? C'è un'eccitazione. Ecco, quell'eccitazione lì era prima condivisa in un piccolo gruppo, adesso è un'eccitazione che viene diluita tra migliaia di persone, ma l'emozione c'è sempre ed è in fondo la motivazione fondamentale per affrontare anche molti sacrifici. Certamente chi fa ricerca non è guidato dal fatto che prenderà un lauto stipendio, è guidato dal fatto che è l'attività che gli piace fare, perché c'è questa emozione che ancora guida gli sforzi di tantissimi giovani. Ed è un attrattore, diciamo, formidabile ancora.
E Coccia lo sa bene, visto che lui ha lavorato sulle onde gravitazionali per più di un trentennio, ma ha avuto la soddisfazione di partecipare alla scoperta e di emozionarsi assieme a molti suoi colleghi.
Ladies and gentlemen, we have detected gravitational waves. We did it.
Il racconto della fisica e dei ricercatori, del loro impegno e delle loro emozioni potrebbe continuare, così come il racconto di quei mitici ragazzi di Via Panisperna.
Dicono che avesse una voce velata, segreta. Dicono non amasse farsi fotografare e che si rifiutasse di pubblicare i risultati delle sue ricerche. Scrivono fosse angosciato per aver compreso prima degli altri le spaventose complicazioni della fisica nucleare.
Nessuno mi troverà, Majorana Memorandum, questo è il titolo del film documentario uscito poche settimane fa sulla storia di Ettore Majorana, il più geniale dei ragazzi di Via Panisperna, misteriosamente scomparso nel 1938. Dunque, il racconto potrebbe continuare, ma noi ci fermiamo qui. Con il mio grazie a Federico Stevan per l'assistenza tecnica, da Clara Caverzase un caro saluto e buona scienza a tutti.